Allora, provando in 10 minuti, chiaramente è molto difficile anche pensare di dare risposta alle domande che faceva Euclides, però alcuni spunti che lui metteva partendo da crisi economica e i capitali e come unire le diverse esperienze. In questo momento forse un pezzetto dell'analisi anche sulla prima scossa, sul sapere che può fare la differenza, forse un pezzetto da aggiungere, proprio il peso della finanza in questo momento, quanto sia purtroppo terribilmente centrale nelle nostre vite. Insomma, tutti i giorni, è stato anche ricordato qui, si parla del debito pubblico dell'Italia, il problema è il debito pubblico degli stati. In questo momento, vi do solo un dato, 4 banche negli Stati Uniti controllano una quantità di derivati che supera i 200.000 miliardi di euro, sembrano i fantastiliardi di Paperone, ma il debito pubblico dell'Italia, che è il problema assoluto, è meno dell'1% di questa cifra. Quindi cerchiamo anche di mettere in prospettiva chi ha creato questa montagna di debiti, da dove viene la crisi che stiamo vivendo in questo momento. Si parlava di cooperazione o di rapporti nord-sud, oggi ci dicono che i famosi obiettivi di sviluppo del millennio non verranno raggiunti. Per esempio, per dimezzare la mortalità infantile nei paesi più poveri del mondo servirebbero 80 miliardi di dollari l'anno, non si trovano. Negli Stati Uniti, per salvare le banche che avevano causato la crisi e far ripartire l'economia, ne hanno stanziati in pochi mesi 16.000. Allora, 80 miliardi di dollari per salvare milioni di vite umane non si trovano, 16.000 per salvare le banche che hanno fatto saltare questo sistema vengono tirati fuori così nel giro di pochi mesi. Per mettere in prospettiva qual è oggi il peso della dimensione finanziaria, si parlava di agricoltura, oggi il prezzo delle materie prime non lo decidono né i produttori né i consumatori, lo decide qualche hedge fund di Chicago che specula sulle materie prime, e sempre di più dopo il 2007-2008, perché con la crisi sui mercati finanziari migliaia di miliardi sono fuggiti da azioni e obbligazioni, si sono riversati nell'oro, che è il bene rifugio per eccellenza, ma grazie agli strumenti derivati per la prima volta scommesse e speculazione sul cibo. A cavallo del 2008 il prezzo del grano, del mais, è raddoppiato nel giro di un anno. Secondo il World Food Program, 100 milioni di persone nel mondo malnutrite o sottonutrite per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Raddoppio nel giro di un anno, poi ci sentiamo dire anche dalla Banca Mondiale, i biocombustibili, le siccità, l'aumento della domanda in Cina, la diminuzione delle scorte, tutto giusto, ma sono tutti fenomeni di portata storica, non possono spiegare il raddoppio dei prezzi nel giro di una decina di mesi, nel giro di meno di un anno. Quello che è avvenuto è assolutamente, oggi l'impatto della finanza è centrale in qualunque aspetto della nostra vita. Quello che è avvenuto è che questi piani di salvataggio di migliaia di miliardi, di decine di migliaia di miliardi di dollari hanno ogni significato. Intanto, finché le cose andavano bene, profitti privati, quando si è rotto il giocattolo socializziamo le perdite, ma una gigantesca montagna di debiti spostati dalla finanza ombra, dalla finanza speculativa sugli stati, dagli stati ai cittadini, e noi tutti oggi col cerino in mano. I nostri piani di austerità, dall'aumento della pressione fiscale ai tagli alle spese sociali, ai tagli al welfare, ci sentiamo anche dire che i pigs sono paesi spendaccioni, in realtà quello che sta avvenendo è il nostro tentativo, per quanto forzoso e inconsapevole, ma è il nostro tentativo di tenere in piedi questo sistema finanziario. Sono questi i piani di austerità, sono questi i tagli alle spese sociali, alle pensioni, alla sanità, all'istruzione. I soldi devono andare lassù. Insomma, il PIL, la ricchezza del mondo, cresce del 2-3% l'anno, la finanza continua a pretendere dei profitti in doppia cifra. Non bisogna essere un Nobel per l'economia per capire che c'è un problema. Nel lungo periodo o la finanza continua a risucchiare risorse dall'economia reale, o la finanza crea delle gigantesche bolle sul nulla e prima o poi scoppiano. E tutto quello che sta avvenendo, il dibattito, la BCE, euro sì, euro no, i piani di austerità e la crisi, è unicamente questo gigantesco bidone aspiratutto che continua a pretendere che le risorse vadano lì per tenere a galla un sistema finanziario che non sarebbe in piedi, perché nel 99% è basato sul nulla. In questa situazione la crisi diventa un alibi, diventa un grimaldello per inasprire ulteriormente le misure che ci hanno imposto prima, per far passare delle misure, come veniva detto, per azzerare il conflitto sociale e far passare delle misure che altrimenti sarebbero assolutamente inaccettabili e non potrebbero passare mai. Insomma, siamo lanciati verso il baratro, la soluzione che ci dicono è accelerate tranquillamente perché bisogna andare in questa direzione. E siamo arrivati a un punto che la finanziarizzazione non è più la finanziarizzazione dell'economia, è della politica, della vita, del linguaggio. Cioè, in questo momento ci sentiamo dire che le misure del governo, le misure europee funzionano se lo spread scende. Io da destra a sinistra non sento un titolo sul fatto che le misure del governo funzionano perché i cittadini stanno meglio, c'è più benessere. il parametro di giudizio è diventato lo spread, funzionano se i mercati sono contenti, questo se credo che possa riassumere il livello di potere raggiunto dalla finanza. Leggiamo sui giornali che i comuni virtuosi sono quelli che tagliano i servizi al cittadino, cioè ormai sta passando questo nel linguaggio, un comunente locale è virtuoso se taglia le spese, perché? Perché i soldi, pareggio di bilancio in Costituzione eccetera, lo scopo dei comuni è diventato tagliare le spese sociali, ormai nel linguaggio sta passando questa cosa. Quindi rispetto a questo, il fatto di essere pedine di questo gioco è ancora nulla, perché in realtà il meccanismo di fondo è che non è che la speculazione finanziaria produce come effetti collaterali questi problemi, è che sono funzionali. La base della speculazione è che io compro una cosa, questa cosa cambia il prezzo, io la rivendo fra un mese e ci guadagno sopra. Perché nessuno specula sui bund tedeschi? Perché sono noiosissimi, li compro a 100, qualunque cosa succede il prezzo rimane a 100, mi danno un 2% scasso di interesse l'anno, non ci faccio niente. Molto più divertente è giocare sui prezzi del cibo, perché sui prezzi del cibo le oscillazioni sono molto di più, perché le siccità, le inondazioni, diminuzione delle scorte eccetera. Soprattutto molto più divertente che la finanza, è questo il colpo di genio, il passaggio reale che bisogna comprendere, la finanza è diventata talmente potente da creare le oscillazioni su cui poi va a guadagnare, e questa è l'idea di fondo della speculazione. Oggi tramite la speculazione finanziaria posso creare instabilità sui mercati, posso creare volatilità, posso creare oscillazioni dei prezzi, e su questa oscillazione dei prezzi ci guadagno. E più i prezzi oscillano, più creo disastri, più semino il panico sui mercati, più ho opportunità di guadagno, perché più i prezzi sono instabili e quindi più possibilità ho di comprare a 20 e vendere a 100 il giorno dopo e rivendere guadagnando al ribasso ancora il giorno dopo. Quindi diventa funzionale questo meccanismo, e è da decidere se deve stare in piedi questo meccanismo finanziario o deve stare in piedi quella che chiamiamo l'economia reale. Allora, per venire alle proposte, magari qui sono andato lungo, ma in 5 minuti, le proposte ci sono in qualche modo dall'alto per chiudere questo casinò finanziario, e sono campagne che portiamo avanti, decine di organizzazioni in questo momento in Italia chiedono l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie per fermare il commercio ad alta frequenza dei prodotti finanziari, per fermare le cose. Su questo, come chiudere i paradisi fiscali, limitare la leva finanziaria, bloccare i derivati, su tutte queste misure, la cosa forse fa più arrabbiare ma dà anche speranza, è che sappiamo esattamente cosa andrebbe fatto, le difficoltà non sono di natura tecnica, sono nella volontà politica di farlo. Quindi da un lato unirsi, il famoso 99% di Occupy Wall Street, cercare di capire che tutti insieme dobbiamo forse far sentire la nostra voce su una serie di proposte. In parallelo, se dall'alto servono una serie di regole, anche dal basso iniziare a pensare che se io andassi a qualcuno di voi e gli dicessi prestami 100 euro me li vado a giocare alle corse dei cavalli, se vinco te ne ridò 110, se no amici come prima. Nessuno me li darebbe, perché nel momento in cui li metto in banca, un fondo pensione, un fondo investimento, un gestore, è come se non fossero più soldi miei. La finanza, il centrale della finanza dovrebbe essere il mercato dei soldi, nel modo più stupido possibile. Se voglio comprare delle mele vado al mercato, che è il luogo d'incontro tra il contadino che le vende e io che le compro. Le banche dovrebbero fare questo, raccogliere risparmio per impiegarlo. I mercati finanziari sono chiamate le borse finanziarie, sono chiamati mercati perché fanno questo, sono il luogo d'incontro tra risparmiatori e chi ha bisogno di denaro, e l'utilizzo del denaro non è neutro. I miei soldi possono andare a finanziare l'efficienza energetica o le rinnovabili, i paradisi fiscali o l'economia del territorio, e noi possiamo decidere. È chiaro che uno dice ho 1000 euro, 2000 euro sul conto in banca, sono limitatissimi, ma tutti insieme queste cose limitatissime sono il carburante della speculazione. Se accendiamo la televisione e vediamo pubblicità di banche che ci danno il 6% netto sul conto corrente, io sarei contentissimo di averlo, ma se l'economia italiana è in recessione, come fanno a darmi a me il 5 o il 6% netto di rendimento? Dove vanno a finire i miei soldi? Quanto dei miei soldi viene reinvestito nel territorio? Allora, come buona pratica, per chiudere, scusate, sono andato lungo su questa parte, io lavorando per Banca Etica, l'idea di fondo di Banca Etica è che in questo momento è l'unica banca in Italia che pubblica sul suo sito tutti i finanziamenti che vengono erogati alle persone giuridiche. Uno va sul sito, chiunque, aperto a tutto, e si vede Pinco Pallino ha preso tot, cooperativa, associazione, tutti quelli che sono stati finanziati, con l'importo e perché sono stati finanziati. I settori finanziamento, questo forse è il nodo centrale su cui stiamo ragionando e che forse può essere un passaggio in questo senso. Banca Etica fondamentalmente è nata come banca del no profit, finanziare il terzo settore e no profit. Dopo qualche anno ci si è resi conto, il contadino che ha un ettaro biologico, magari ha una ditta individuale, formalmente è profit. Dall'altro lato, qui a Roma basta andare in centro, ci saranno una decina forse di associazioni culturali che di fatto sono dei ristoranti ma non pagano le tasse perché sono riusciti a essere associazioni culturali, quindi che profit no profit non aveva molto senso. Allora ci si è aperti verso alcuni settori, le energie rinnovabili, l'agricoltura biologica eccetera. Adesso ci si sta interrogando anche su quello, su quale modello vogliamo mettere in piedi nel prossimo futuro, se c'è un privato responsabile, se c'è un profit no profit, quali reti, quali cose di territorio. Su questo si è aperto un laboratorio, cioè con Soana stiamo partecipando, con altre persone, molte altre organizzazioni, e credo che sia un'ottima idea per riflettere sul piano globale come superare la responsabilità sociale d'impresa, come superare gli attuali schemi di valutazione dei modelli economici su una parte o dall'altra, però dall'altro molto radicato nel territorio, provare ad andare a vedere nei paesi del sud, del centro, in giro per l'Italia, quali sono le esperienze di eccellenza, anche perché la banca, se vista nel suo ruolo originale, può essere un volano fondamentale. La banca può essere il punto d'incontro non solo economico ma anche culturale, in cui ci arriva a depositare i suoi soldi il contadino che ha il campo biologico, che vuole mettere i pannelli solari, quello che vuole mettere i pannelli solari magari è un cliente e vuole comprare le cose dal commercio equo, che è in contatto con un gas, e la banca può diventare un volano di esperienze proprio perché ha migliaia di clienti, migliaia di finanziamenti, che è molto oltre il livello economico. Su questo ci si sta cercando di organizzare, anche qui l'esempio di Banca Etica: oggi siamo più di 37.000 soci in tutta Italia, 32-33.000 persone fisiche e 4-5.000 persone giuridiche, che sono organizzate sul territorio in gruppi locali. Ogni territorio, ce ne sono una sessantina di questi gruppi locali sul territorio, si fa la sua assemblea e elegge i suoi rappresentanti. Per esempio, in termini di partecipazione e di democrazia, ogni gruppo locale sul territorio fa un'istruttoria sociale e ambientale. Anche questo Banca Etica è l'unica banca, credo, al mondo che lo faccia. C'è l'istruttoria economica normale per vedere che chi chiede i soldi a Banca Etica questi soldi tornino indietro, visto che sono i soldi della clientela, però in parallelo c'è un'istruttoria sociale e ambientale che viene fatta in maniera volontaria dai soci sul territorio per vedere che chi chiede i soldi a Banca Etica rispetta quelli che sono i principi alla base del funzionamento della banca. E non è andare a fare le pulci a qualcuno, quanto andare a vedere tu da dove vieni, qual è la tua rete di riferimento, qual è il tuo territorio, conosciamo, c'è l'idea di fondo che la parola fido bancario, l'etimologia è la parola fiducia. E lavorando in questo modo, chiudo qui, ma lavorando in questo modo, per esempio, per dare un dato, oggi la media del sistema bancario lavora con tassi di sofferenza, che è la quantità di prestiti che non tornano indietro. Per la media del sistema bancario oggi è intorno al 5-6%, cioè fatto 100 quello che prestano le banche, tra il 5 e il 6 non torna indietro. Banca Etica, facendo le corna, ancora all'ultimo bilancio approvato a fine 2011, aveva un tasso di sofferenza inferiore all'1%. Quindi non parliamo un po' meglio, parliamo 7, 8, 10 volte meglio di come lavorano le banche normali, pur finanziando moltissime piccole cooperative, associazioni sottopatrimonializzate che spesso non hanno o hanno pochissime garanzie reali da portare. Ma la conoscenza diretta, la creazione di reti sul territorio e poi a livello nazionale permette di creare questo sistema di fiducia. Non so se ancora un minuto, per chiudere su questo. L'idea di fondo della finanza etica nasce dalle casse di mutuo soccorso nel XIX secolo, quando i lavoratori non avevano nessuna tutela sociale, anzi i sindacati sono nati dall'esperienza delle casse di mutuo soccorso, non c'era nessun diritto in fabbrica, quindi se uno si ammalava o perdeva il lavoro veniva tagliato fuori completamente. I lavoratori hanno cominciato a mettere insieme, appunto a creare delle casse comuni, mettendo insieme una piccola parte del loro stipendio, dicendo: se uno si ammala può utilizzare questi soldi, grazie a questi soldi può curarsi, dopo che si è curato può rientrare nel mondo di lavoro e quindi restituire il prestito. Quindi l'idea rivoluzionaria è che il denaro, che è sempre stato la massima fonte di esclusione sociale tra ricchi e poveri, su cui si è costruite tutte le disuguaglianze, in questo modello diventa al contrario una forma di aggregazione, una forma per rafforzare delle reti sociali all'interno della fabbrica o sul territorio. Da questa esperienza poi sono nate le mutue di autogestione, le Magna negli anni 70, ancora ci stanno, a Roma stiamo cercando di metterne su una, e dall'esperienza di molte Magna, di queste della finanza etica, è nata l'idea di Banca Etica. Credo possa essere un modello su cui andare avanti per decidere veramente di instradare le nostre scelte economiche rispetto alle porcherie che combina oggi la finanza, da un lato prosciugare il carburante da questa parte e dall'altra essere un volano per un diverso modello economico.